I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di riscaldamenti domestici. Come ogni anno all'arrivo dei primi freddi, ecco che subito torna attualissimo il problema del riscaldamento con tutto ciò che ne comporta, come la manutenzione degli impianti di caldaia, l'annosa questione se sia più conveniente per il consumatore scegliere un impianto autonomo piuttosto che centralizzato. Parleremo proprio di questo, ma non solo. Non tralasciamo infatti un aspetto molto importante, che è quello del rispetto per l'ambiente, e vedremo appunto quali sono le nuove prospettive in questo campo per poter realizzare degli impianti a basso impatto ambientale. Ne parleremo con Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, e con Marino Berton, presidente dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Li ascolteremo fra un attimo, ma prima andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra redazione sull'argomento di oggi.
Informa consumatori.
L'inverno è alle porte, come ogni anno. Siamo abituati dunque al freddo stagionale, un po' meno ai rincari nelle nostre bollette. Il gasolio da riscaldamento, infatti, ha subito un aumento consistente nell'ultimo periodo, tanto da far balzare l'Italia al primo posto fra i paesi europei in relazione al costo. Com'è possibile limitare i danni risparmiando ad esempio sull'impianto? E quali sono le nuove prospettive nell'utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico? Lo scopriremo in questa puntata.
Informa consumatori.
Ed eccoci in collegamento con Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, le vorrei chiedere, dato che siamo in tema di riscaldamenti con l'inverno che si sta avvicinando, è uscito poco tempo fa da voi, dalla vostra associazione, un comunicato che faceva notare come in Italia il costo del gasolio da riscaldamento sia molto alto. Perché, volevo chiedere appunto, questa situazione e cosa si può fare, cosa possono fare i consumatori per risparmiare?
Allora, il motivo del costo più elevato in Europa tra i 27 paesi europei sono le tasse, cioè noi abbiamo le tasse più alte sul gasolio da riscaldamento, il che significa che paghiamo di più. E tanto per fare un esempio, noi paghiamo il doppio circa del gasolio per riscaldamento che si vende in Lussemburgo. Tanto per noi costa, il gasolio costa 1037 euro al litro, nel Lussemburgo costa 0,461 euro, cioè nel Lussemburgo costa meno di mezzo euro, da noi più di un euro al litro. E il motivo comunque è sempre lo stesso, sono le tasse, insomma, no? 55% di quello che noi paghiamo, dei 1037 euro, va in tasse, così come per la benzina, no? Dove appunto la quota del fisco raggiunge la quota 61%, e quindi diciamo che c'è un po' Dracula, voglio dire, lo Stato è peggio di Dracula, poi offrirci poi di servizi che ci offre, eccetera, eccetera, eccetera.
E non c'è scampo a questa situazione? Cioè, i consumatori possono fare qualcosa in questo senso per risparmiare?
Che cosa possono fare i consumatori? Beh, tanto adesso è un po' tardi, ma comunque se hanno un impianto centralizzato del loro riscaldamento possono per esempio pensare di mettersi un impianto autonomo. Perché? Perché questo consente, in linea di massima non c'è risparmio, ma l'impianto autonomo consente di regolare l'accensione in relazione alle proprie esigenze, vale a dire se uno si alza presto la mattina ed esce, esce alle 7 del mattino o alle 8 e torna alle 8 di sera, è inutile tenere la casa riscaldata nel corso della giornata, basta attivare con un timer un temporizzatore per cui se si rientra alle 8 di sera si accende, che ne so, un'ora prima, in modo tale di tornare e trovare la casa accesa, poi si spenge magari alle 10, quindi abbiamo un orario di 3 ore invece che di 10, 12 o 8 ore di accensione, quindi c'è un risparmio sostanziale. Se poi a questo si aggiunge che magari il sabato e la domenica siamo fuori, siamo per il weekend spesso fuori, chiaramente la casa può, il riscaldamento può non essere attivo e quindi noi risparmiamo due giornate di riscaldamento. Potremmo, semmai appunto sempre con un temporizzatore, prevedere un'accensione magari nelle prime ore della serata di domenica quando rientriamo, e quindi avere una casa più calda. Questi sono piccoli accorgimenti. Ovviamente a parità di condizioni il riscaldamento centralizzato conviene se appunto c'è uno standard di accensione del riscaldamento stesso. Questo vale per gli uffici che hanno orari standard, cioè per esempio 9:17 o 9:18, allora lì l'impianto centralizzato conviene perché si hanno dei risparmi sulle grandi quantità, come si suol dire. Ma se in un condominio gli orari sono molto differenziati, fra l'uno e l'altro c'è la persona anziana, magari c'è un ufficio, c'è una persona che invece viaggia molto, c'è chi fa tardi, chi esce presto e torna tardi, allora uno modella, diciamo, l'accensione dell'impianto rispetto alle proprie esigenze e quindi si ha un risparmio sostanziale. Ripeto, però a parità di condizioni un impianto centralizzato costa di meno, ma le condizioni devono essere le stesse, cioè gli orari di attenzione che vanno, di accensione che vanno bene per tutti, accensione e spegnimento ovviamente, orari che dovrebbero andare bene per tutti. Ma se c'è una varietà, come spesso si verifica nelle abitazioni, tra uffici, persone anziane che vogliono la casa calda tutto il giorno, persone più giovani che invece stanno fuori casa, spesso stanno fuori per il weekend, una giornata intera o due giornate, eccetera, allora l'impianto autonomo si adatta meglio alle proprie esigenze e quindi si ha poi un notevole risparmio rispetto a quello dell'impianto centralizzato.
Certo. Ecco, a proposito di questo, volevo dire che è importante anche l'aspetto della manutenzione per quanto riguarda la scelta di un impianto autonomo.
Anche in questo non va salutato, tenendo presente che se c'è uno si stacca praticamente dall'impianto centrale, se si stacca dall'impianto centrale cosa succede? Deve pagare una quota parte, perché ovviamente usufruisce del calore dell'impianto stesso, vale a dire, se io sono al secondo piano e mi stacco dall'impianto centralizzato per avere un impianto autonomo, comunque usufruisco del calore dei tubi che passano dal pian terreno, dal sottoscala fino all'ultimo piano, e questo contribuisce a riscaldare tutto l'edificio e quindi anche l'edificio in cui io so che, nel quale però tendo a staccarmi per avere un impianto autonomo. Quindi c'è sempre da pagare una quota di manutenzione e di riscaldamento dell'impianto centralizzato, anche se uno si stacca. La cosa ideale sarebbero che tutti si staccassero e facessero l'impianto autonomo, e quindi ci sarebbe si dismette l'impianto centralizzato a favore dell'impianto autonomo, quindi a favore della nostra capacità di essere autonomi e quindi adattare i costi, cioè i costi appunto del riscaldamento, cioè la quantità di gasolio che consumiamo, alle nostre esigenze, averle e di ottimizzarle.
Perfetto, benissimo. Allora salutiamo Primo Mastrantoni, ricordo segretario dell'ADUC. Arrivederci.
Grazie a voi altri. Salve.
Siamo ora in collegamento con Marino Berton, presidente dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io vorrei un suo parere sulla situazione che vive l'Italia in questo momento, in particolare i consumatori italiani che si trovano a dover affrontare un rincaro delle bollette a causa del costo appunto del gasolio per riscaldamento molto alto, e quali sono le prospettive che la sua associazione può offrire. Mi riferisco quindi all'utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico.
Sì, il tema è molto interessante ed è molto attuale. Nel fronte delle biomasse, quella del pellet è certamente sul fronte domestico la frontiera più interessante e anche più concreta, più attuale, concretamente utilizzata in grandi quantità nei paesi del nord Europa. L'Italia è una realtà molto significativa. In Italia si consumano attualmente oltre 1 milione di tonnellate di pellet, e su oltre 500.000 di stufe a pellet che lo consumano, e i consumatori che hanno già avviato in Italia questa esperienza sono decisamente contenti e, come dire, soddisfatti dei risultati. Io penso che tutti gli ascoltatori sappiano che cos'è il pellet. Si tratta di segatura pressata e trafilata senza aggiunta di nessun tipo di collante, perché nella pressatura viene proprio un surriscaldamento della lignina che fa da collante naturale al quel cilindretto di segatura che esce dopo questa operazione di pressatura. Diciamo pure che attualmente rispetto al potere, alla stessa quantità di energia erogata dal gasolio, l'utilizzo del pellet fa risparmiare tranquillamente da un 30 al 40% di risorse rispetto alla stessa quantità di energia erogata dal gasolio. Una nuova frontiera che in Italia ancora non si è sviluppata adeguatamente rispetto ad esempio alla Germania e all'Austria è riferita proprio invece non tanto alle stufe a pellet che, ripeto, rappresentano un'esperienza molto importante e che potranno ulteriormente essere strumento di ulteriore, come dire, margini di sviluppo, ma anche le caldaie a pellet. Mi riferisco a vere e proprie caldaie che sono al servizio di interi condomini e soprattutto attraverso questa nuova modalità che sono proprio questi sistemi di distribuzione del pellet su camion che hanno dei depositi pneumatici per scaricare i pellet in depositi condominiali, in luoghi anche più difficile da raggiungere, e questa modalità riesce a dare risultati estremamente interessanti, quindi una logistica molto, molto valida, molto buona, quindi una semplicità di utilizzo effettivamente molto interessante.
Una breve battuta su un aspetto che sicuramente può interessare i consumatori, ovvero per quanto riguarda la qualità?
Ovviamente non tutto il pellet è uguale, c'è una grande, come dire, attenzione verso il pellet di qualità. Non è vero che il pellet di qualità è quello chiaro è chiaro perché proviene dall'abete, ma il pellet di faggio, che è più scuro, è buonissimo e ha una qualità altrettanto valida dal punto di vista energetico. Ma sul fronte della qualità l'elemento che vorremmo evidenziare è valorizzare questo sistema di attestazione della qualità che si chiama Pellet Gold. È un sistema al quale i produttori di pellet aderiscono volontariamente, si sottopongono a dei controlli a sorpresa rispetto a un preciso disciplinare che è basato su indicatori chimico-fisici ed è basato ancora sulle principali indicazioni e indirizzi delle certificazioni nord-europee. E su questa base questo pellet viene autorizzato a fregiarsi di un marchio Pellet Gold a fianco al marchio commerciale che ciascuna ditta può utilizzare liberamente, ed è un elemento di forte qualificazione nei confronti dei consumatori. Periodicamente questo pellet viene ricontrollato per verificare il mantenimento dei requisiti, ripeto, chimico-fisici di questo prodotto e anche del suo potere calorifico, naturalmente.
Perfetto, è stato chiarissimo, quindi ringraziamo e salutiamo Marino Berton, ricordo presidente dell'Associazione Italiana Energie Agroflorestali.
Salute.
Termina qui anche questa puntata dei Tuoi Diritti in diretta. Chiara Falcone vi saluta, ma non prima di avervi ricordato il nostro sito www.informaconsumatori.it, dove potrete abbonarvi alla nostra rivista, e la nostra email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.